Big Mag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.
Bentrovati per una nuova puntata di Big Mac, un'edizione speciale che vogliamo dedicare al 25 aprile dopo la maratona, la giornata di interviste, testimonianze, racconti e musiche che vi abbiamo proposto ieri. Oggi un estratto dei podcast che potete trovare integrali su controradio.it e vogliamo partire da una storia, quella di Ormano Fallani, 97 anni, di Badia Settimo a Scandicci. I tedeschi e i repubblichini uccisero sua madre, Ofelia Mangini, e un bambino, Vittorio Masiani, durante i rastrellamenti della ritirata a pochi mesi dal 25 aprile. Sentiamo un estratto della sua testimonianza raccolta da Raffaele Palumbo.
Il 18 luglio sarà stato circa verso le 13:30 del pomeriggio, 14 circa, diciamo una giornata abbastanza calda, forse. Io stavo in cucina su uno sdraio e mi stavo leggendo un libro. Ricordo anche il libro, Canna Bianca di Jacques London. Stavo leggendo questo e mia madre stava governando perché avevamo mangiato quel poco che c'era. Fuori cioè in cucina, dalla parte dell'orso di dietro, c'era mio fratello che aveva 9 anni e un bambino amico di mio fratello che ne aveva 12, Vittorio Masiani. Per cui insomma stavamo giocando così. A un certo momento mia madre, non so se aveva finito di governare, mi pare di sì, si affaccia lì alla porta della cucina esterna verso l'orto e si affacciò e vide che c'era tedeschi. Che l'unica cosa che fece, tornò indietro, diciamo, si rifiutò indietro e mi disse: scappa Ormano perché ci sono tedeschi. Scappare voleva dire andare a nascondersi in un nascondiglio che avevamo creato con mio padre nella camera. Era il piccolo ripostiglio che avevamo nascosto attraverso un armadio. Beh, io che feci a quel punto? Mi alzai e andai su a scappare per le scale e arrivai in cima alla camera, la camera da letto dei miei genitori, dove c'era il nascondiglio. Prima di entrare dentro sentì una raffia sparata di macine pistola. Questa raffia mi fece fermare. Un attimo dopo sentì la voce di mia madre, frepide, molto frepide. Arriva su, dice: Ormano, proprio così mi sentì che ci hanno sparato. Io a questo punto che cosa feci? E buttai sotto alle scale e scesi giù mentre il tedesco cercava con i piedi di aprire i vetri che aveva rotti, ma insomma restava la cosiddetta base, e che lui cercava a forza di pedate di aprire. E diciamo, io mi gettai addosso a mia madre già era distesa in terra e un bambino era accanto, questo Vittorio Masiani, che si era nascosto quasi alle spalle di mia madre. Naturalmente cercai qualcosa per mettere sotto la testa, ma lì per lì, quando vidi il tedesco che volevo entrare, mi buttai accanto a mia madre così. Insomma, in un attimo dopo arrivò il tedesco con questa machine pistola puntata, non si soffermò appena a guardare così, anzi scavalcò le gambe, perché le gambe di mia madre erano rimaste, diciamo così, vicino alla porta, e scavalcò e proseguì e andò anche in camera a vedere le camere con un pochettino di passare, e non aveva trovato niente. A me non sparò, per fortuna. Io gli ho detto: ce lo so se mi credete è ferito o moribondo anch'io, non è sul piede, ma comunque quale può essere stato il suo cervello. Cioè, ecco, questo diciamo è quello che avviene.
Per questo 25 aprile abbiamo aperto una finestra speciale sulla Maremma con Beatrice Ramazzotti per ricordare la strage di Niccioleta, il villaggio minerario che il 13 e il 14 giugno 44 vide morire ammazzati 83 minatori per mano dei nazifascisti, 6 fucilati a Niccioleta e 77 a Castelnuovo Val di Cecina, 83 uomini e ragazzi inermi, indifesi e mai dimenticati. Sentiamo Beatrice.
Niccioleta è un paese che non è nato spontaneamente, è un villaggio minerario che è stato costruito negli anni 30 dalla Montecatini, che qui aveva la miniera. La Montecatini costruì gli alloggi per i minatori che arrivarono da tutta Italia, dal Veneto, dalla Calabria, per lavorare in miniera. La casa del direttore, la chiesa, la scuola, tuttora attive, è un villaggio bello, inserito in un contesto molto gradevole e che invito chi arriva al mare passando dalla strada di Prata con una piccola deviazione a visitare, perché ci sono anche dei bellissimi cartelli che raccontano la storia di questo luogo e di quello che vi vado a raccontare io.
Ecco, cosa accadde il 13 giugno 1944?
E la miniera, in particolare il villaggio, erano tenuti d'occhio dai tedeschi di stanza a Massa Marittima, perché i minatori davano del cibo, aiutavano i partigiani che qui nel 43 e nel 44 erano molto presenti, attivi nella macchia. Gli fornivano anche del carburante, gli riparavano le armi, quindi era una zona attenzionata. Ma il 13 giugno del 1944 successe una tragedia. Arrivarono a Niccioleta oltre 300 tra soldati, milizie, naziste, fasciste, rastrellarono il paese, catturarono più di 100 uomini, tra cui anche dei bambini, dei ragazzini. A 6 di loro, siccome trovarono degli oggetti addosso che li fecero ritenere dei partigiani, li misero in fila lungo il muro del forno del paese e li fucilarono davanti a tutti, davanti ai loro familiari, davanti al resto del paese. Gli altri li fecero salire su delle camionette e li portarono a Castelnuovo Val di Cecina, una trentina di chilometri da Niccioleta. Gli dissero che gli avrebbero fatto distruggere la centrale geotermica. Alcuni di loro riuscirono a scappare, ma la maggioranza salì su questi camion. Vennero rinchiusi nel teatro di Castelnuovo Val di Cecina, dove passarono la notte, e la mattina del 14 giugno del 44 vennero divisi in 3 gruppi. I più giovani, c'erano anche dei bambini, vennero mandati in Germania, i campi di lavoro. Sono quasi tutti tornati a casa. I più vecchi vennero riportati a Niccioleta, ma 77 uomini, che erano per lo più minatori, lavoratori, vennero condotti fuori dal centro abitato di Castelnuovo in una sorta di anfiteatro naturale e uccisi, massacrati con raffiche di mitra. Tra l'altro, per non far sentire questo rumore degli spari, i nazisti, i fascisti, lì c'erano anche le SS italiane, aprirono i bocchettoni della centrale geotermica per coprire le raffiche di mitra.
L'epicentro del 25 aprile fiorentino quest'anno è stato in piazza Tanucci, dove da più di un mese è nato un comitato spontaneo e popolare per dire no all'apertura della sede di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci. Queste le voci di cittadini e residenti sulla festa della liberazione raccontata appunto da piazza Tanucci, raccolte da Raffaele Palumbo.
Io sono Assia, sono una abitante del quartiere con un bambino che va alla materna qui vicino e faccio parte del comitato di Tanucci Piazza Aperta, che si è formato al momento della nascita, dell'arrivo di Futuro Nazionale di Vannacci qua in Piazza Tanucci. Allora, il 25 aprile visto da qui è una delle occasioni in cui veramente possiamo rendere reale il detto il 25 aprile non è una ricorrenza, nella misura in cui se ogni tanto c'è, come dire, cioè se per una volta c'è una cosa, come dire, reale a cui rispondere, cioè la presenza di un partito di fatto fascista nelle nostre piazze, ecco, mi sembra una cosa molto bella e molto corretta esserci a rispondere nel modo più unitario possibile.
Io sono Alessandro Orsetti, oltre a essere parte di questo questo comitato Piazza Tanucci, Piazza Aperta. Ho seguito tutta la cosa di questa piazza già quando ci riunivamo per il GS Romito per richiedere al comune in questo territorio la disponibilità di una struttura che c'è qui vicino, perché è importante il fatto che le persone comincino a ritrovarsi, comincino a stare insieme, a confrontarsi e abbiano degli spazi comuni, condivisi per poter veramente fare politica, socialità, mutualismo, comunitarietà. È in linea con i miei valori, perché dalla storia di mio figlio Lorenzo e dal discorso del Rojava e dal discorso dei curdi ho imparato che un popolo deve essere unito e un popolo che fa la rivoluzione.
Sì, Elena Iazzi, sono una cittadina di Piazza Tanucci, diciamo dei dintorni, perché sto a 500 metri da qui e mi sono ritrovata in questa situazione che non credevo possibile, appunto la presenza di personaggi che vogliono, immaginano una società governata dalla paura, dalla repressione, e quindi ben volentieri faccio parte di questo comitato, sono anche della CGIL e quindi apporto anche questa disponibilità come sempre a costruire iniziative che supportino il civismo, che qui è stato meraviglioso, una risposta veramente meravigliosa.
Siamo andati anche sulla Calvana, perché a 23 anni di distanza la grande bandiera della pace lunga 1 chilometro è tornata sulla Calvana, Calenzano, per dire ancora una volta no alle guerre. L'iniziativa si è svolta nell'ambito dell'81esimo anniversario della liberazione a Valibona, tra i luoghi simbolo della resistenza, promossa dal comune di Calenzano con l'adesione della città metropolitana di Firenze, dei comuni di Campi, Sesto, Barberino, Cantagallo, Vaglia, Vaiano e Vernio. Sentiamo il sindaco di Calenzano, Giuseppe Carovani.
Sì, in Calvana, in Valibona esattamente, ci fu una delle prime battaglie della lotta partigiana. Era il 3 gennaio del 1944 e la brigata comandata da Lanciotto Pallerini era lì nella fase di spostamento dalla zona del Monte Morello verso Appennino Pistoiese, quindi era in questa fase, e fu oggetto di un attacco da parte delle truppe repubblichine che sostanzialmente fecero assedio al fienile. Qui ci fu una battaglia che comportò la morte di Lanciotto Pallerini e di altri due partigiani, il tenente Vladimiro e Ventrone, l'altro partigiano, che perirono in quell'attacco, però che portò poi alla morte di oltre 17, se non sbaglio, repubblichini. Quella battaglia fu l'inizio anche delle ostilità sul nostro territorio, dei gruppi partigiani si erano formati e che poi naturalmente fu sviluppata nelle mesi successivi fino alla liberazione dei nostri territori.
La memoria è anche in cammino, il paesaggio che prende un'altra forma, quella del coraggio, del sacrificio dei molti che caddero per la libertà. Siamo tornati dunque in uno dei luoghi violentati dalla guerra, dove ancora resiste l'eco dei martiri, un percorso che per questo 81esimo anniversario ritrova Pievecchia, Berceto e Pordenuovo tra Punta Sieve e Pelago. Sandra Salvato si è fatta condurre sul sentiero della memoria da Marco Del Panta, guida esperta di itinerari storici, in particolare lungo la linea Gotica.
Ci sono diversi itinerari e io consiglierei un itinerario che tocca diversi punti, si chiama Sentiero della Memoria, Pievecchia, Berceto e Pordenuovo. È un itinerario abbastanza lungo, tocca 3 o 4 fattorie che sono state oggetto di stragi nazifasciste, con coinvolgimento dei civili che hanno pagato nelle vicende della liberazione un costo molto alto e hanno avuto anche un contributo, potrei dire poco evidente, perché non hanno combattuto direttamente, ma sono state di fondamentale aiuto alle formazioni partigiane che lì in quelle zone combattevano. E i contadini sono una forza di liberazione silente. I contadini davano cibo, davano bestiario in molte occasioni, per esempio a chi aveva disertato dopo l'8 settembre, e provvedevano a curare i feriti e gli scontri fra le forze tedesche e i partigiani. Camminare in quei luoghi ci rende l'idea di quali sono state le difficoltà di cosa è stata la lotta di liberazione.
E ci vogliamo lasciare con un appuntamento in prospettiva che avverrà l'8 di maggio alle 18:15 in Piazza Santo Spirito. Parliamo della Resistenza a Firenze, un tour a più voci con testimonianze, musiche e racconti sulla liberazione della città. Ad organizzare il gruppo Tour Guides for Gaza Firenze, un gruppo di guide fiorentine a sostegno dei civili in Palestina e nel mondo. Un progetto che esiste in tutta Italia e ricavato sarà devoluto interamente ad Emergency. Domenico Guarino ne ha parlato con Caterina Badia per Tour Guides for Gaza.
Questa dell'8 maggio sulla resistenza è la terza che facciamo a più voci, quindi più guide che si scambiano il punto luoghi significativi e che ci passiamo tipo staffetta appunto il compito di narrare. Abbiamo fatto altre due e in contemporanea abbiamo portato avanti delle visite guidate singolarmente, cioè ognuna di noi una visita guidata il cui ricavato andava appunto ad Emergency. Ed in parallelo l'arcivescovo Gerardo Gambelli ci ha dato l'opportunità di aprire il Duomo la sera alle 7 per fare delle visite speciali, molto speciali, sempre per poter poi raccogliere fondi e mandarli in questo caso non Emergency ma alla diocesi laggiù in Palestina. Primavera, aprile e maggio ovviamente abbiamo dedicato il tempo ad approfondire, qualcuno di noi l'aveva già fatto, io l'avevo già fatto, il tour sulla resistenza, quindi a più voci portare questa cosa e poi un programma con le visite singole nuovamente come abbiamo già fatto in passato. Ci ritroveremo alle 6:15 a Santo Spirito, che ovviamente è il luogo simbolo della liberazione, e partiamo con la narrazione a ritroso. Partiamo dagli ultimi attimi della liberazione per capire che cosa stava succedendo a Firenze, raccontato come fosse un film, come fossero le immagini terribili di fronte a noi, e cercando di coinvolgere e rivivere questi momenti.
È tutto con questo appuntamento speciale dedicato alla liberazione di Big Mag. Ci risentiremo domenica prossima in un'altra edizione speciale, quella dedicata al 1° di maggio. Tutti i contributi riascoltabili integralmente anche in podcast su controradio.it. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
Big Mag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.